gioia rivedere tanti amici, perché molti di voi li conosco già da tempo, avendo già parlato anche in parecchie di queste parrocchie, ma è una gioia che mi abbiate chiamato a parlare di questo tema, anche perché ormai sono un anziano anch'io, poiché ho compiuto il 24 marzo i fatidici 65 anni, che da un punto di vista geriatrico delimitano l'età anziana. Voi sapete che io sono essenzialmente tre cose, per farla breve: sono un medico, internista e geriatra, quindi particolarmente adatto forse anche per parlare di queste cose. Sono nella chiesa torinese un biblista da una quarantina d'anni che va in giro a cercare di far innamorare gli altri della parola di Dio, così come ne sono innamorato io. E poi sono anche il segretario di una onlus che lavora con i missionari della consolata per i popoli indigeni dell'Amazzonia, soprattutto nello stato di Roraima, che sono brillantemente massacrati dalla protervia e dalla cattiveria dei bianchi, che vogliono invadere le loro terre, l'avete letto anche sulla stampa recentemente, eccetera, per impossessarsi dei minerali, delle piante, per creare grandi pascoli, eccetera. Al fondo troverete i miei libri, perché dalla mia attività di biblista è nata anche quella di scrittore, e tra cui alcuni sono a metà prezzo perché sono già un po' più attempati, i più recenti no, tra cui l'ultimo, La famiglia, L'Evangelo della famiglia, La spiritualità della famiglia dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Tutti i libri, il ricavato va tutto per sostenere le missioni a Roraima tra i popoli indigeni dei missionari della consolata. Bene, dico che il tema di anziani è di scottante attualità, perché lo sapete, soprattutto in Occidente la popolazione invecchia. Sono stato chiamato una volta in Brasile a parlare a un gruppo anziani nello stato dello Spirito Santo a Carapina, e il più vecchio dei presenti aveva 48 anni. Perché la gruppo anziani è quell'età lì. I miei indios vivono, gli Yanomami hanno un'età media sui 30-35 anni, le ragazze diventano mamme a 9-10 anni, a 23-24 vanno in menopausa, a 30-35 anni sono tutti morti. E noi sentiamo questi indios che muoiono a volte a 30-35 anni dicendo: sono contento di morire perché ho vissuto. Mi ha molto colpito questo, detto da un 35enne che ho visto morire io. Vedete, tutto è relativo, tutto è relativo. Da noi invece il numero degli ultra 65enni, ormai sappiamo, supera abbondantemente in Italia la popolazione sotto i 20 anni. L'Italia è uno dei paesi più vecchi del mondo. Addirittura ogni 100 giovani con meno di 15 anni ci sono 152 persone che hanno più di 65 anni, ed è una delle medie più alte del mondo, perché questo coefficiente ha, per esempio in Europa è di 116, mentre noi abbiamo questo coefficiente di 152. Voi sapete che la speranza media di vita è di 79,6 anni per gli uomini e di 85 anni per le donne. Una cosa che mi ha molto colpito, voi sapete che abbiamo fatto i festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, no? nel 2011. Mi ricordo che il primo pannello che c'era, chi di voi è andato a vedere la mostra per il 150° Unità d'Italia alla officina di grandi riparazioni lì in Corso Castelfidardo, c'era scritto che 150 anni fa, non parlo di 1000 anni fa, 150 anni fa, nel 1861, quando si fece l'Italia unita, la vita media del maschio italiano era 29,4 anni, mentre la vita media della donna era 34 anni, perché le donne vivevano già di più, perché i maschi morivano tutti in guerra. Però ricordatevi, nel 1861, quindi le vostre bisnonne, non tanto più in là, la mia nonna era nata nel 1894, quindi la mia bisnonna era di quell'epoca lì, l'età media in Italia era 29 anni la donna, l'uomo, e 34 anni il maschio. Adesso, dopo 150 anni, l'età media è 79 anni per gli uomini e quasi 85 per le donne. se si cerca nella Bibbia una parola particolare, specifica sull'anziano e soprattutto sui suoi rapporti con il resto del contesto familiare, noi troveremo poco, perché la rivelazione divina, a differenza di quanto spesso facciamo noi, non ha emarginato gli anziani, ma li ha sempre considerati parte integrante del popolo di Dio, a pieno titolo pienamente protagonisti nel piano di salvezza di Dio. Eppure nella Bibbia, anche se non c'è una trattazione specifica sul tema dell'anziano, si parla varie volte della vecchiaia. Qualche volta la vecchiaia è usata come categoria per simboleggiare l'eternità. Tutti voi ricorderete nella Cappella Sistina Dio che crea e questo vecchione con la barba, no? Per intendere che Dio è eterno, e allora lo si fa anziano, ma questo è un nostro modo semplicemente di raffigurarlo. Anche se nel libro di Daniele al capitolo 7 Dio appare a Daniele sotto le sembianze di un vecchio con i capelli candidi come la lana. E nell'Apocalisse, voi sapete, abbiamo i 24 vegliardi che simboleggiano la corte di Dio che canta in eterno la sua gloria, probabilmente sono i 12 patriarchi più i 12 apostoli, comunque un segno anche qui di eternità. Ma la vecchiaia in genere è vista con estremo realismo, senza mitizzazioni e senza disperazione. La tradizionale concretezza ebraica sa vedere la vecchiaia in taluni casi come un tempo felice di serenità, di riposo, in cui l'anziano può godersi la famiglia, i figli, i nipoti, il frutto di un meritato lavoro, ma in altri la vecchiaia come tempo di malattia, come tempo di decadimento fisico, di abbandono, di solitudine, magari anche di estrema povertà. Talora vi dicevo, la vecchiaia è un tempo felice, è corona del giusto, come si dice nel libro dei Proverbi. I giusti nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, recita il Salmo 92. Come Abramo e gli altri patriarchi amici di Dio, che ci dice la Bibbia, morivano sazi di giorni. Pensate com'è bella questa frase. Morire sazio di giorni. Dopo una vecchiaia florida, felice, coscienti che la nostra vita è stata piena. Un esempio è Tobi, che muore a 112 anni, dice il libro di Tobia, aveva 62 anni quando divenne cieco, ma dopo la sua guarigione visse nella felicità, praticò l'elemosina, continuò sempre a benedire Dio, a celebrare la sua grandezza. La stessa morte è spesso un momento sereno, circondato da tutti i figli e i nipoti, ai quali si lascia un testamento. C'è un genere letterario delle morti dei grandi patriarchi che viene detto testamento dei patriarchi. I patriarchi, quando muoiono, radunano tutta la famiglia, fanno un bel discorso in cui invitano gli altri a seguire il loro esempio, ma soprattutto invitano alla fedeltà a Dio. Lo stesso discorso di Gesù nell'ultima cena fa parte di questo genere letterario dei testamenti. Talora la morte è un sereno martirio, come il vecchio Eleazar. A me colpisce molto il libro dei Maccabei, lo si legge molto poco, ma è un libro stupendo. Voi sapete che quando arriva Antioco IV Epifane nel 164 a.C. dice che tutti devono darsi all'idolatria, abbandonare il culto dell'unico Dio, mette addirittura nel Santo dei Santi la statua di Giove, di Zeus. Questo è quello che nella Bibbia sarà chiamato l'abominio della desolazione, cioè la massima bestemmia, e impone, no, come segno di questa abiura al vero Dio, di mangiare una fetta di prosciutto. Non chiede granché, ma voi sapete che il maiale è un cibo proibito per gli ebrei, non è kasher, cioè non è un cibo puro. E assistiamo in questo libro al martirio dei 7 ragazzini Maccabei davanti alla loro mamma, ma assistiamo anche al martirio del vecchio Eleazzaro, che, ci dice il secondo libro dei Maccabei, facendo un nobile ragionamento, degno della sua età e del prestigio della vecchiaia, cui si aggiungeva la veneranda canizie e della condotta irreprensibile tenuta fin da fanciullo, preferì morire piuttosto che fingere di accettare l'idolatria. perché qualcuno gli diceva: ma mangia lo stesso una fettina di prosciutto, tanto sanno nel tuo cuore tu sei fedele a Dio, eh? Ma lui preferisce morire, dice il testo, per lasciare ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e generosamente per le sante e venerante leggi di Dio. Altro che le morti attuali, spesso momento sommo di alienazione, nell'anonimo abbandono in una corsia d'ospedale, dietro un paravento, con i vicini di letto che guardano la partita o giocano a carte. Vedete, la nostra cultura, voi lo sapete, rifiuta il concetto di invecchiamento. Il mito per tutti è quello dell'eterna giovinezza, e in fondo si pensa che grazie a una vita sportiva, grazie alla cura del proprio fisico, grazie a una corretta alimentazione e soprattutto ai progressi della moderna medicina, si giungerà a sconfiggere il decadimento senile e la stessa morte. Per questo si preferisce a volte emarginare l'anziano, nasconderlo in apposite strutture, Una cosa che mi ha sempre colpito, io ho 40 anni che sono medico, quest'anno è 40 anni che sono medico. Quando ho iniziato la carriera, quello che mi veniva chiesto è: mi raccomando, dottore, che possa morire nel suo letto il nonno, che lo fai sapere nel suo letto. Sarà 15 anni che non sento più questo. In famiglia mi dicono: ma vuoi mica che i bambini vedano il nonno morire? La morte fa parte della vita. E allora mandiamolo in ospedale, dove poveretti infilano una flebo e lo metto dietro un paramento, perché certe volte è proprio solo lo spegnersi dell'esistenza. Oppure guardate anche la pubblicità. La pubblicità presenta sempre persone giovani o se anziane in forma strepitosa. Guardate la reclame dei pannoloni, che non è fatta da qualche simpatica vecchietta delle nostre tremolanti nonnine che sono le utilizzatrici abituali di queste cose, ma è fatta da cinquantenni meravigliose di fronte alle quali ci si gira e gli si propone per Miss Italia. Ecco, è una rimozione, non vogliamo pensare che si invecchia, come diceva quel famoso predicatore: perché ricordatevi bene, morirete tutti e forse anch'io. Ciascuno di noi pensa sempre di essere in forse anch'io. Invece c'è un brano meraviglioso che io amo tantissimo e che vi leggo tutto, via, che è il capitolo 12 del libro di Coelet, dove la vecchiaia ci viene presentata con tanto realismo. Sentite com'è bello, Io ve lo dico nella forma poetica, ma ve lo traduco anche un po'. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo più alcun gusto. Prima che si oscuri il sole, la luna, le stelle e la luce, cioè le facoltà cerebrali. Quando tremeranno i custodi della casa, un po' di tremore senile, se non di Parkinson, le braccia, si curveranno i gagliardi, le gambe, cesseranno di lavorare le donne della macina perché rimaste in poche, i denti. Si offuscheranno quelli che guardano dalla finestra, gli occhi. Si chiuderanno le porte sulla strada, le orecchie. Si abbasserà il rumore della mola, la voce. Ci si alza il cinguettio degli uccelli, tutti noi cominciamo a soffrire un po' di insonnia, abbiamo il sonno leggero. Si affievoliscono i toni del canto, la sordità, quando si avrà paura delle alture, la difficoltà a fare le salite, quando si avrà paura degli spauracchi sulla strada, la difficoltà a camminare, quando fiorirà il mandorlo, la canizie, e la locusta si trascinerà a stento, cioè il corpo diventa pesante, e il cappero non avrà più effetto. Dovete sapere che il cappero era il Viagra dell'antichità. Quando lo stimolo sessuale non c'era più, mangiavano tanti capperi perché vi pensavano afrodisiaci. Dice: ma viene un momento in cui anche il cappero non fa più effetto, perché l'uomo se ne va alla dimora eterna, i piagnoni si aggirano per la strada e ritorni la polvere alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Vedete, è una visione realistica. e il realismo dell'ottantenne Barzillai. Barzillai è stato uno degli alleati di Davide in tutte le guerre civili che questo Davide ha dovuto fronteggiare all'interno di Israele. Barzillai è sempre stato al suo fianco, e allora quando Davide trionfa vuol portarlo a corte, vuol metterlo tra i suoi ministri, ma lui gli dice: io ho 80 anni, posso ancora distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo? Può ancora il tuo servo gustare ciò che mangia e ciò che beve? Posso udire ancora le voci dei cantori e delle cantanti? Perché allora dovrei esserti di peso? Guardate come parla chiaro, eh? E allora voi sapete, la morte è anche vista nella Bibbia come una liberazione. Pensate al Siracide: o morte, come amaro il tuo pensiero per l'uomo che vive sereno nella sua agiatezza, per l'uomo ancora in grado di gustare il cibo. Ma o morte, come è gradita la tua sentenza all'uomo privo di forze, vecchio decrepito, preoccupato di tutto. Ma vedete, anche nel momento del degrado psicofisico, della limitazione, del dolore, il credente si affida con semplicità al Signore, a quel Signore che ha imparato fin dalla giovinezza a riconoscere come il suo amico, il suo alleato. E allora ogni tanto noi vecchietti, mio nipotino mi dice sempre, io ho due nipotini, uno di 3 anni e mezzo, uno di 8 mesi, quei 3 anni e mezzo dice: nonnino, tu sei un po' vecchiettino, né? Sei un po' vecchiettino. Dico: sì Davide, ma forse lo diventi anche tu, eh? Allora, ebbene, il Salmo 71, il Salmo dei vecchiettini, bellissimo: sei tu Signore la mia speranza, la mia fiducia fin dalla giovinezza. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, non mi abbandonare quando declinano le forze, ma nella vecchiaia e nella canizie, Dio mio, non abbandonarmi. Salmo dolcissimo. Certo, nella società moderna, basata sul progresso continuo della scienza e della tecnica, il ruolo fondamentale ce l'hanno i giovani. Voi sapete che c'è il grande problema che i cinquantenni sono già obsoleti per il circolo produttivo, sono messi fuori di produzione perché non hanno più le innovazioni. E allora facilmente l'anziano si trova tagliato fuori, perché le sue conoscenze sono vecchie, non sono più utili per l'evoluzione economica. Nel popolo ebraico non era così. Nel popolo ebraico, come in tutte le civiltà agricolo-pastorali, l'anziano non solo non è emarginato, ma è al centro della vita comunitaria, perché lui che possiede la cultura, la saggezza di vita riguardo ai problemi economici, per esempio. Sono gli anziani che conoscono il tempo delle semine, il tempo degli accoppiamenti degli animali. Nell'ambito religioso e giuridico, gli anziani sono i depositari delle tradizioni cultuali, sono la memoria storica delle leggi, delle usanze. Ecco perché nella Bibbia c'è una vera e propria gerontocrazia, cioè comandano i vecchi. Voi sentite spesso nella Bibbia nominare gli anziani di Israele. Chi sono questi anziani di Israele? Sono quelli che comandavano, dirigevano, coordinavano le varie comunità già ai tempi dall'uscita dall'Egitto, dove Mosè chiama una gerusia, cioè un gruppo di anziani, per dare indicazioni sulla festa di Pasqua, per essere testimone dei grandi avvenimenti dell'Esodo, degli interventi di Mosè presso il Faraone, dell'alleanza del Sinai. Addirittura a un certo momento Dio dice a Mosè: scegli 70 persone fra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo, io scenderò, prenderò lo spirito che è su di te per metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo. E allora, dopo l'insediamento nella terra promessa, nella terra di Canaan, i 70 anziani sono coloro che hanno il potere giuridico, il potere politico, il potere militare. Certo, a un certo momento verrà poi la monarchia, ma gli anziani resteranno come guide effettive delle comunità locali. Quando poi la monarchia crolla, perché nel 587 arriva Nabucodonosor e distrugge Gerusalemme, brucia il Tempio, ecco che nell'esilio di Babilonia sono gli anziani che restano le guide effettive della comunità, che mantengono il patrimonio dell'alleanza. nel terzo, ritornati poi in Palestina, tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, nasce il Sinedrio. Che cos'è il Sinedrio? Vi ricorda la parola Senato, cioè il gruppo degli anziani, sono 70 anziani. Sinedrio vuol dire assemblea di vecchi, come Senato, Senato vuol dire assemblea di vecchi, che voi sapete hanno per esempio un ruolo fondamentale nell'uccisione di Gesù. Perché chi è che decide di uccidere Gesù? Sono gli anziani del popolo. Matteo 5 volte dice che sono gli anziani del popolo che decidono l'uccisione del Signore. Nelle prime comunità, voi sapete, quelle che nascono nel mondo ebraico, gli animatori, i coordinatori sono gli anziani, mentre nelle comunità che derivano dal mondo greco, soprattutto per la predicazione da Paolo, ci saranno gli episcopoi, ci sono i vescovi, episcopoi, episcopeo vuol dire sovrintendente, colui che guarda dall'alto. Nelle comunità giudaiche, di origine giudaica, i coordinatori delle comunità sono i presbiteroi, i preti. La parola prete è una contrazione della parola presbyteros, cioè anziano. Gli anziani delle comunità. Quindi vedete, una volta erano gli anziani che diventavano preti, adesso facciamo preti dei ragazzotti di 24-25 anni, ma questo è totalmente fuori della tradizione dei primi secoli in cui gli anziani delle comunità presiedevano alle comunità stesse. In ogni caso, nella Bibbia gli anziani sono sempre da ascoltare, anche quando non ricoprono incarichi istituzionali. Leggo per esempio Siracide 25: come si addice il giudicare ai capelli bianchi e agli anziani intendersi di consigli. Corona dei vecchi è l'esperienza molteplice, loro vanto è il timore del Signore. Non trascurare i discorsi dei vecchi, perché essi hanno imparato dai loro padri. Da essi imparerai l'accorgimento e come rispondere a tempo opportuno. E allora c'è tutta una tematica, io ho un'oretta di tempo, ma penso che il prossimo libro che scriverò sarà tutto dedicato al tema degli anziani della Bibbia, perché è veramente molto ampio. Pensate al tema dell'obbedienza agli anziani, pensate a Isacco che obbedisce al papà Abramo anche quando questo dice devo andarti a sacrificare sul monte Moria, pensate a Giacobbe che obbedisce al padre che lo invita a non prendere mogli tra le cananee e allora fa tutto un viaggio a ritroso fino alla terra di Ur dallo zio Labano. Pensate a Gesù il cui cibo è fare la volontà del padre, obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E questo tema dell'obbedienza agli anziani era così duro che sentite cosa dice Deuteronomio 21: se un uomo avrà un figlio testardo che non obbedisce alla voce del padre né a quella della madre e non da loro retta, allora tutti gli uomini lo lapideranno. Vedete che non c'erano mezze misure. Più volte nella scrittura si dice: ascolta figlio mio l'istruzione di tuo padre, non disprezzare l'insegnamento di tua madre. E Paolo afferma nella lettera agli Efesini: figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Ma i genitori non devono essere obbediti e rispettati solo perché saggi, ma perché genitori, perché icone della paternità e maternità stessa divina. Voi vi ricordate che Gesù dice: non chiamate nessuno padre sulla terra, uno solo è il padre vostro, quello del cielo. Ma Gesù dice, ma la Bibbia ci dice anche che è tramite i genitori che Dio è padre, che Dio dona la vita. Ecco perché si dice: onora tuo padre con tutto il cuore, non dimenticare i dolori di tua madre, perché essi ti hanno generato. E l'onore ai datori della vita è espresso addirittura in un comandamento, il primo dei comandamenti verso il prossimo, onora tuo padre e tua madre, che addirittura è collegato a una promessa. Paolo, che era un grande rabbino, fa esegesi di questo comandamento e dice: onora tuo padre e tua madre è il primo comandamento associato a una promessa, perché tu sia felice e goda di una vita lunga sulla terra. Ecco, se onori il padre e la madre sarai felice. E nel Levitico Questo comando di onorare i genitori è così importante che viene messo sullo stesso piano dell'osservanza del sabato. Voi sapete che per gli ebrei il sabato è il giorno di Dio, e addirittura quando Dio pronuncia questo comandamento sembra proprio che batta i pugni sul tavolo, perché dice: onora il padre e la madre perché io sono il Signore. Ecco, ci tiene proprio a dire questo. E allora ecco che il Levitico dice: alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio, temi il tuo Dio. E il Siracide dice: il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli, ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati, chi riverisce la madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dei propri figli, sarà esaudito nel giorno della sua preghiera, vivrà a lungo. Chi teme il Signore rispetta il padre e serve i genitori come padroni. Onora tuo padre a fatti e a parole, perché scenda su di te la sua benedizione. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la tua vita, anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo. L'Alzheimer e le demenze senili c'erano già allora. Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ma ti sarà computata a sconto dei peccati. Ma chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, chi insulta la madre è maledetto da Dio. Vedete, sono dei testi molto chiari, Chi onora i genitori espia i peccati, accumula tesori, avrà gioia dei propri figli, sarà esaudito nelle sue preghiere, vivrà a lungo, avrà benedizioni. Ecco, c'è da chiedersi se non è proprio perché margina gli anziani che la nostra società muore nei propri peccati, ha tanta povertà, non ha gioia dei propri figli, non vede esaudite le proprie preghiere e le proprie aspirazioni. Invece nella Bibbia questo è chiarissimo: guai a chi disprezza i genitori. L'occhio che guarda con scherno il padre e disprezza la madre sia cavato dai corvi della valle e divorato dagli aquilotti. Poi questo è molto ironico ma bellissimo, Siracide 8:6: non disprezzare un uomo quando è vecchio, perché anche alcuni di noi invecchieranno. Mica tutti, ma c'è una fine ironia: diventerai magari vecchio anche tu. Addirittura nel profeta Ezechiele il disprezzo dei genitori è elencato tra le trasgressioni più gravi, sul piano del sacrilegio, dell'idolatria, dell'omicidio e dell'incesto. Ecco, per i profeti il disprezzo degli anziani è segno dello sfascio del paese, e addirittura Paolo dice che la fine del mondo ci sarà quando gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, ribelli ai genitori. 2 Timoteo 3:2. Vedete, la Bibbia quindi ribadisce l'importanza di trattare bene i genitori. Chi non li tratta bene sia maledetto. Addirittura Levitico dice: dovrà essere messo a morte, il suo sangue ricada sopra di lui. Questa è una cosa che viene ripresa poi anche da Gesù, che più volte nella sua predicazione richiama il 4° comandamento: onora tuo padre e tua madre. E che voi sapete, vi ricordate in quel famoso brano di Marco, capitolo 7, si scaglia contro l'ipocrisia dei suoi correligionari, che invece di aiutare il papà e la mamma facevano un'offerta in chiesa e dicevano: quello che dovevo dare a loro io lo do in chiesa e sono a posto di fronte a Dio, il famoso Corban. Ecco, e Gesù dice: davvero, ipocriti, ben ha detto di voi il profeta Isaia: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Gesù vuole che l'onore verso i genitori sia molto concreto, sia aiutarli economicamente, sia sistemarli socialmente, sia provvedere ai loro bisogni effettivi, reali. Gesù ci mette in guardia dal emarginare gli anziani in nome magari di altri valori: la convivenza familiare, il lavoro, la carriera, l'alloggio, la moglie, i figli, le loro necessità. perché l'anziano ti rovina le vacanze, ti impedisce di fare i viaggi, perché magari sporca, bisogna pulirlo, di notte grida, ecco. E guardate che questo è un grosso dramma, anche per i credenti, perché fatta salva la priorità della scelta del regno rispetto alle scelte parentali, cioè al primato del seguire il Signore, però Paolo ci dice anche che la prima carità è sempre quella verso il prossimo. Questo è un problema che si stanno ponendo anche molte comunità religiose, che vedono invecchiare i loro confratelli e le loro consorelle in maniera numericamente enorme, e che una volta li emarginavano in cronicari, in case per anziani. Ricordo sempre Enzo Bianchi, che una volta mi diceva che era stato in Svizzera e aveva visto una struttura per 3.500 suore anziane, cioè tutti gli ordini avevano radunate tutte insieme per poter essere liberi per l'evangelizzazione. Ma molte altre comunità, anche qui a Torino, di religiosi o di preti diocesani, eccetera, preferiscono dare la prima testimonianza d'amore tenendo con sé i loro anziani. Predicheranno un po' di meno, saranno meno disponibili, ma saranno segno più concreto di una carità alla quale siamo chiamati dal quarto comandamento e dal comando dell'amore, del comando del servizio, soprattutto alle persone che ci sono vicine. E allora ci ammonisce Paolo nella prima lettera a Timoteo: figli o nipoti, impariamo prima a praticare la pietà verso quelli della nostra famiglia e a rendere il contraccambio ai nostri genitori, perché questo è gradito a Dio. E questo fatto con dolcezza, con amore, perché dice Paolo sempre nella prima Timoteo: non essere mai aspro verso gli anziani, esortali con dolcezza come fossero tuo padre e le donne anziane come fossero tua madre. Allora vedete, se abbiamo questa visione biblica dell'anziano, l'anziano non sarà emarginato dal tessuto comunitario o dal tessuto ecclesiale. L'anziano sarà al centro della vita comunitaria, l'anziano sarà al centro della vita ecclesiale. Questo è un discorso estremamente importante. Dobbiamo imparare davvero nelle nostre comunità a fare degli anziani non solo gli oggetti di una pastorale, ma i protagonisti dell'evangelizzazione, della liturgia, della carità. Il prototipo sono i vecchi Simeone e Anna, vi ricordate, che nel Tempio annunciano la salvezza, proclamano quella fede che hanno vissuto fin dall'infanzia, sanno scorgere il Signore che viene e lo presentano a tutto il mondo. E questo perché la logica dei cristiani non è mai la logica della produttività, ma è la logica della sapienza di Dio, che dice Paolo in 1 Corinti 1, ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Ecco, dopo aver visto questo panorama, diciamo così, rapido, su come è inteso l'anziano nella Sacra Scrittura, cerchiamo di evincere per noi anziani qual è il messaggio di spiritualità a cui siamo chiamati. E qui vorrei partire dal nostro amato Papa Francesco, che voi sapete ha un debole per noi anziani, per noi nonni, e che nell'udienza generale di mercoledì 11 marzo ha detto una cosa bellissima: il Signore non ci scarta mai, Lui ci chiama a seguirlo in ogni età della vita, e anche l'anzianità contiene una grazia e una missione, è una vera vocazione del Signore. L'anzianità è una vocazione, non è ancora il momento di tirare i remi in barca. Guardate, questa è una cosa che in questi giorni mi frulla molto nella testa. L'anzianità è una vocazione, è una vocazione che non tutti hanno. Gesù non l'ha avuta, Gesù non ha avuto il dono dell'anzianità, Gesù non ha avuto la vocazione di diventare anziano. Noi oggi abbiamo questa vocazione di essere anziani, è una chiamata specifica. Vi dicevo, una chiamata a cui la Chiesa non è neanche tanto pronta, perché vi dicevo, solo in Italia 150 anni fa l'età media era 29 anni per i maschi e 34 per le donne. Ecco che il Papa giustamente dice: questo periodo della vita dobbiamo anche un po' inventarcelo, dice il Papa, perché le nostre società non sono pronte spiritualmente e moralmente a dare adesso, a questo momento della vita, il suo pieno valore. E anche la spiritualità cristiana, continua Papa Francesco, è stata colta un po' di sorpresa. Si tratta di delineare una spiritualità delle persone anziane, ma grazie a Dio non mancano le testimonianze di santi e di sante anziane. Allora cerchiamo di vedere, anche se, come dice il Papa, dobbiamo un po' inventarci la nostra spiritualità, perché è una chiamata nuova. Ma sicuramente la scrittura rivolge all'anziano innanzitutto la lieta novella, cioè il gioioso annuncio che Cristo, morto e risorto, libera l'uomo da ogni male, dal peccato e dalla morte. Guardate, questa è la cosa più importante, più importante. Io su questo veramente vi dico anche una cosa un po' particolare. Ecco, quando ho cominciato 40 anni fa a fare il medico, la mia prima specialità che ho preso è stata proprio quella di geriatria. E allora mi ricordo che in qualche gruppo anziani mi parlavano, sapete, il giovane medico geriatra, a parlare del colesterolo, del diabete, dell'artrosi. Poi un giorno questo salone pieno, vi dico anche dove, la chiesa di Santa Rita, c'era un salone pieno zeppo, no? E dico al parroco: mamma mia, ma che gruppo anziani che ha, quasi 200 persone, ma sono sempre così? E il parroco mi dice: ma guardi, questa volta che venivo al geriatra c'erano 200 persone, l'altra volta che abbiamo parlato dell'estrema unzione erano in 12. Ho detto: oh mamma mia, allora qui qualcosa non funziona, perché lo specifico della chiesa non è parlare del colesterolo e dei trigliceridi, questo ve lo fanno bene alla ASL, spero, dalla vostra ASL, ve lo fanno bene al quartiere, eccetera, eccetera. Lo specifico della Chiesa è dire che la morte non ha l'ultima parola, che la malattia non ha l'ultima parola, perché Gesù Cristo ha preso su di sé le nostre sofferenze, il nostro patire, il nostro decadimento, la nostra morte, e li trasfigura nel regno di Dio. Questo è il fulcro dell'annuncio cristiano, questo è il nostro specifico. E allora, se uno ha questa certezza che anche contemplando in sé un decadimento psicofisico, però siamo di fronte a un Signore che ti sostiene, ti dà la vita e ti prepara addirittura ad una vita eterna, allora la qualità della tua vita cambia e anche le tribolazioni inevitabili dell'età anziana diventano speranza, diventano forza, diventano luce dello spirito. E allora capite perché non basta essere anziani per essere furbi. La Bibbia dice: vecchiaia veneranda non è la longevità, non si calcola dal numero degli anni, ma la canizia degli uomini sta nella sapienza. È un'età senile, una vita senza macchia. Ho letto Sapienza 4. Quando Giobbe è in crisi arriva uno degli anziani, Eliu, e Giobbe dice: pensavo parlerà l'età, i canuti insegneranno la sapienza, ma essa è un soffio dell'uomo, è l'ispirazione di Dio che lo fa intelligente. Non sono i molti anni a dare la sapienza, non sempre i vecchi distinguono ciò che è giusto, anzi la sapienza può essere un retaggio della gioventù. Salmo 119: ho più senno degli anziani perché osservo i tuoi precetti. Oppure: una giovinezza giunta in breve alla perfezione condanna la lunga vecchiaia dell'ingiusto. Sapienza 4. Anzi, l'anziano che pecca fa una colpa più grave, come i 70 anziani che bruciano l'incenso agli idoli in Ezechiele 8, come i due anziani che nel libro di Daniele insidiano la casta Susanna, o come quegli anziani che, v'ho detto, nella passione del Signore, sobillano il popolo contro di Lui, decretano la sua condanna a morte, persuadono il popolo a scegliere Barabba invece di Gesù, lo scherniscono ai piedi della croce, corrompono le guardie per negare la sua resurrezione. Sono gli anziani che sobillano il popolo contro Stefano. E allora ecco perché il profeta Daniele dirà: «Ho invecchiato nel male, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce». Sottolineando una cosa, sapete, fratelli e sorelle, come l'età anziana accentua i vizi della giovinezza. I vizi che avevamo da giovane, invecchiando, diventano tutti peggio. Se io ero un po' malinconico, diventerò depresso. Se io ero un po' scialacquone, diventerò un vero e proprio scialacquatore. Se io ero invidioso, diventerò incattivito. Attenzione a questo. E allora ecco, Proverbi dice: abitua il giovane secondo la via da seguire, e neppure da vecchio se ne allantonerà. O Siracide 25: nella giovinezza non hai seminato, come potrai procurarti qualcosa nella vecchiaia? Cioè, una vecchiaia santa si prepara con una vita di maturazione, di crescita nella fede. Ecco allora il Salmo 71 che dice: bisogna prepararsi ad invecchiare fin dalla giovinezza. O il Salmo 89: insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Ecco, prendere coscienza di qual è il senso vero della vita, prendere coscienza di qual è il senso vero della morte. E allora mi sono permesso di scrivere nella vostra dispensa una specie di decalogo della spiritualità dell'anziano. Non è una moda solo parlare di decaloghi, ma combinazione, cercando di delineare dalla scrittura quali sono i punti forti della spiritualità dell'anziano, mi sono venuti 10 cose. E quindi ho detto: guarda, c'è un decalogo della spiritualità dell'anziano. Primo punto: perseverare nella fede. Guardate che Gesù ha detto con chiarezza: quando verrà il figlio dell'uomo, troverà ancora la fede sulla terra? Quando è che verrà il figlio dell'uomo? Non sta parlando della fine del mondo, sta parlando della nostra morte. Quando morirò, verrà il figlio dell'uomo a prendermi, vedrò finalmente Dio. Ecco, quando io verrò, ti troverò ancora nella fede? Il Signore sa come con il passare degli anni, con l'accumularsi delle prove, delle disillusioni, delle ferite della vita, diventi sempre più difficile confidare in Lui, diventi sempre più difficile affidarsi a Lui. La prima virtù che va in crisi nell'età anziana è la fede, perché siamo feriti magari da tante delusioni, da tante insoddisfazioni, da tanti sogni che non si sono realizzati. E allora dobbiamo perseverare nella fede, sapendo che la vecchiaia può essere un tempo in cui Dio fa prodigi. Questa è una cosa importante nella scrittura. Pensate, Abramo aveva 100 anni e Sara 96, e Dio li rende fecondi di un figlio e nasce Isacco. Pensate al vecchio Zaccaria, alla vecchia Elisabetta, che in tarda età concepiscono il Battista. E Paolo dice molto chiaramente nella lettera ai Romani: che diremo dunque di Abramo, nostro antenato secondo la carne? Eredi si diventa per la fede. Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza, e così divenne il padre di molti popoli. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara. Ma per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. E allora vedete, la grandezza di Abramo fu di sperare in questo Dio che rovescia i potenti dei troni e innalza gli umili, che sceglie nel mondo ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Certo, non tutti gli anziani sperimentano nella loro vita, nella parte ultima della loro vita, questi prodigi, questi miracoli, ma tutti sanno che nella nostra età anziana è inscritta la potenza di Dio, quel Dio che ci dice l'Apocalisse tergerà ogni lacrima, non ci sarà più morte, non ci sarà più lutto, né lamento né affanno. E allora Paolo può dire in 2 Corinti 4: se anche il nostro uomo esteriore cade in sfacelo, il nostro uomo interiore si rinnova giorno per giorno. Quindi la vecchiaia è sempre un tempo di grazia, sia che sperimenti già ora i prodigi di Dio, sia che in situazioni di decadimento, di malattia, diventi testimonianza del Dio della vita, diventi testimonianza vivente della nostra certezza che Dio vincerà le nostre malattie, il nostro decadimento, la nostra morte. Seconda virtù che viene in crisi, la speranza. Spesso l'anziano è un brontolone, sempre pronto a criticare tutto ciò che vede. Laudator temporis acti, dicevano gli antichi, cioè si rimpiange sempre: ah, che brutti tempi, ah, una volta non era così, non era così. Molto spesso l'anziano è un depresso, ricordatevi bene che la maggiore incidenza di suicidi si ha tra i 70 e gli 80 anni, La decade in cui c'è più incidenza di suicidi è quella dei 70-80enni. Ecco perché il cristiano è chiamato invece a una speranza, a portare ottimismo, lo vedremo, a portare serenità. Terzo, la terza virtù che va in crisi è la carità. Anche qui Gesù lo dice molto bene. Chi ha fatto dei corsi biblici con me sa che io do questa lettura molto sempre esistenziale dei cosiddetti discorsi apocalittici di Gesù. Gesù, quando parla dei discorsi sulla fine dei tempi, non parla della quella che noi chiamiamo la fine del mondo, parla della fine della nostra vita, della nostra vita. E difatti Gesù dice: all'inizio dei dolori, per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. Ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Guardate che questo è vero, Quando cominciano le prove, le difficoltà, le malattie, quello che si sterilizza prima in noi è l'amore, è il nostro slancio d'amore. Anche Pietro dice la stessa cosa, prima lettera di Pietro: quando la fine di tutte le cose è vicina, soprattutto cercate di conservare tra voi una grande carità. Guardate, qui è la grande sfida dell'invecchiare da cristiani. L'età anziana è l'età in cui si è portati a chiudersi in se stessi, preoccupati delle malattie proprie e del proprio declino. A volte mi fa specie, ma è così. Quando, lo so, nella mia sala attesa ci sono 3 o 4 anziani, parlano delle loro malattie, oppure quando 3 o 4 anziani sono su una panchina nel parco, finiscono per parlare dell'artrosi, della pressione, del diabete. Ecco, invece l'età anziana deve essere l'età in cui ci manteniamo aperti agli altri. Papa Giovanni Paolo II diceva: soggetti attivi, con una missione da compiere, con un contributo da dare, aperti agli altri, aperti ai problemi del mondo, aperti ai problemi politici, sociali, ecclesiali, capaci di amare, capaci di servire. Una delle grandi crisi della carità, su cui Papa Francesco ha fatto un mazzo così nell'ultima enciclica Amoris Laetitia, sapete qual è? È il problema di saper invecchiare nel matrimonio, che è un problema nuovo. Lo nota il Papa Francesco. Papa Francesco dice: fino a qualche anno fa, quando si moriva tutti a 60 anni, si moriva quando era appena finita la nostra missione di genitori, no? I figli se n'erano andati e noi dopo pochi anni morivamo. Adesso invece i figli se ne vanno, quindi la nostra funzione educatrice e parentale, termina. E ci restano ancora magari da vivere con il partner o con la parte o con la partner 2, 3, 4, 5 decadi di vita. E allora capite perché tanti matrimoni saltano nell'età anziana. dove il vecchietto si innamora della badante, o dove la signora di una certa età scappa con il giovanotto di 15 anni di meno. Sono cose che tutti voi conoscete, non sto dicendo delle cose molto strane. Ma allora Papa Francesco dice proprio questo: il prolungarsi della vita fa sì che si verifichi qualcosa che non era comune in altri tempi. Forse il coniuge non è più attratto da un desiderio sessuale intenso che lo muova verso l'altra persona, ma possiamo certamente avere un progetto comune stabile, impegnare ad amarci e a vivere uniti finché morte non ci separi, e vivere sempre una ricca intimità. È un cammino da costruire giorno per giorno. Vedete, problema nuovo, eh? Invecchiare come marito e moglie, continuando ogni giorno, anche quando il desiderio sessuale inevitabilmente è ridotto, la bellezza, lo sapete, ma diventa diverso, ecco, non diciamo che scompare. Ecco, avere un progetto d'amore, d'apertura. Quarto punto, rinascere nello Spirito Santo. Liberarsi, dice Paolo, dall'uomo vecchio con la condotta di prima e rivestire l'uomo nuovo. Spogliarsi dell'uomo vecchio con le sue azioni e rivestirsi del nuovo che si rinnova a immagine del suo creatore, Colossesi 3. Togliere il lievito vecchio per essere pasta nuova, 1 Corinti. Farsi come bambini. Gesù dice che dobbiamo, se non diventiamo bambini, non entreremo nel regno dei cieli. E il bambino è colui che dice sempre grazie, e il bambino è colui che si stupisce di tutto, e il bambino è colui che si meraviglia di tutto, e il bambino è quello che è sempre contento di tutto. E quando, voi sapete, Nicodemo chiede il segreto dell'eterna giovinezza, come può un uomo rinascere quando è vecchio? Come possiamo mantenerci giovani anche quando siamo vecchi? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Giovanni 3,4. Gesù rivela il segreto dell'eterna giovinezza. In verità vi dico, se uno non rinasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Allora ogni giorno chiedere un supplemento di Spirito Santo che ci rinnovi, che ci faccia freschi, che vinca la nostra miocardiosclerosi. Miocardiosclerosi è un termine medico, ma è un termine che compare centinaia di volte nell'Antico e nel Nuovo Testamento. O miocardiosclerosi o sclerocardia. È quello che le vostre Bibbie traducono la durezza di cuore. Durezza di cuore. In ebraico è orlat lebab, che è la chiusura del cuore al piano di Dio. Tante volte diventiamo sclerocardici. Miocardiosclerosi, il cuore si secca, il cuore diventa arido, il cuore si indurisce. Questo è il peccato del faraone, il peccato di Israele ribelle a Dio. Ma Gesù si scaglia tante volte contro quelli che sono sclerocardici, restano attaccati alla legge antica e non si aprono alla novità del Vangelo e non capiscono l'originalità dell'intervento di Dio nella storia. Quinto, la vecchiaia è segno, e qui guardate, vi giocate il cristianesimo, Il cristianesimo, voi sapete, non è forza, non è potenza. Il cristianesimo è morire per dare la vita, è servire per essere i primi. È la logica della croce, Logos tus tauru, dirà Paolo, la parola della croce. È diminuire perché gli altri crescono. È il chicco di frumento che se non muore non porta frutto, È perdere la vita per conservarla in eterno. E la vecchiaia ha proprio questo significato. Se voi leggete il libro della Genesi, no? Noterete che prima del diluvio, voi sapete, i patriarchi vivevano fino a 969 anni. Tutti voi conoscete Matusalemme, che è arrivato a 969 anni. Ma questi patriarchi qui vivo in un'epoca in cui l'uomo cerca di divinizzarsi da solo. In Genesi 6 si parla del mito dei giganti, pensate alla torre di Babele di Genesi 11, in cui gli uomini vogliono arrivare loro al cielo con una costruzione. E Dio che cosa dice? Sentite cosa dice Dio. Il mio spirito, Genesi 6,3, non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne, e la sua vita sarà di 120 anni. Il Signore pone un limite, e anche noi geriatri sappiamo che se tutto vi va bene, se non andate sotto una macchina prima, se non vi succede qualche disgrazia, si potrebbe vivere fino a 120 anni, ma non di più. Ma non di più. È iscritto nel nostro DNA, nelle nostre mitosi, nei nostri ricambi cellulari, che potremmo arrivare al massimo a 120 anni. Questo perché? Perché la salvezza non viene dall'uomo, non è Dio. L'uomo è limitato, l'uomo è finito. La salvezza viene solo da Dio. È Lui soltanto che ci può dare la vita eterna. E allora ecco perché il cristiano, dice spesso Enzo Bianchi, diventando anziano deve esercitare la pazienza, ipomone, che vuol dire restare sotto, sottomissione. E siamo qui a un discorso molto grande, accettare i propri limiti, accettare le proprie debolezze. San Paolo dice, voi sapete, San Paolo aveva una malattia su cui stiamo ancora discutendo ancora, quale fosse, la famosa spina nella carne. Lui dice, 3 volte ho chiesto al Signore di liberarmi da questa spina della carne. Qualcuno dice che fosse un depresso, qualcuno dice che fosse epilettico, qualcuno dice che fosse mezzo accecato, che avesse una maculopatia gravissima, va a sapere. Ma il Signore mi ha risposto, sufficit gratia mea, ti basta il mio amore. La mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Dice ancora Paolo, mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle angosce sofferte per Cristo, perché quando sono debole è allora che sono forte. Qui vedete stiamo arrivando alle vette della spiritualità. A quella vetta, come diceva il Cardinale Martini, che è imparare a mendicare. Il Cardinale Martini diceva, le età della vita sono 4, il primo stadio è quello in cui si impara, il secondo stadio è quello in cui si insegna, il terzo stadio è quello in cui si va nel bosco a meditare, il quarto stadio è quello in cui si impara a mendicare, anche a dipendere dagli altri, ad accettare di non essere più autosufficienti. Come Gesù aveva detto a Pietro, quando eri giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, quando sarai vecchio tenderai le mani, un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse, seguimi. Ecco, dobbiamo imparare la sequela del Signore, anche in questo portare la croce dietro di lui, senza mai perdere la gioia cristiana. E allora qui siamo al punto 6, perché l'anziano, anche nel momento della sofferenza, nel decadimento, deve essere un testimone del Vangelo, cioè della lieta notizia, deve essere un portatore di gioia. Guardate, questo è il grande peccato nostro, Tante volte noi siamo musoni, siamo tristi, direbbe Paolo, come quegli altri che non hanno speranza. Il cristiano dovrebbe essere riconoscibile sempre per la sua gioia, per il suo ottimismo, per la sua serenità, perché sa che il Signore è con lui, perché sa che il Signore lo ama, perché sa che il Signore ha preso su di sé, sulla sua croce, le sue sofferenze, le sue malattie, il suo decadimento, la sua morte. Allora il cristiano deve essere sempre pieno di gioia. Dice Paolo, dicono gli Atti, gli apostoli se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati. Oh mamma mia. Paolo dice, sono pervaso di ogni gioia in ogni tribolazione. Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi. Ho la gioia dello Spirito Santo in mezzo alla grande tribolazione. E allora rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla. Guardate, qui ci sarebbe da fare una conferenza singola su questo tema. La gioia del cristiano non è il frutto dello star bene. La gioia del cristiano non è un atteggiamento psicologico che deriva dal fatto che non ho delle grane. La gioia del cristiano è un comando. Paolo dice l'imperativo, rallegratevi sempre, non angustiatevi per nulla. Karl Barth, questo grande teologo protestante, diceva: la gioia del cristiano è un ostinato malgrado tutto, cioè malgrado tutto io sono nella gioia. Guardate, le testimonianze più belle che vedete sono quelli che nella sofferenza, sono quelli che nella prova, nel dolore, sono lieti, sono sereni, diffondono gioia. Questo è il compito di noi cristiani. La lettera agli ebrei dice: avete accettato con gioia di essere spogliati. Pietro: nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi. Giacomo: considerate perfetta letizia quando subite ogni sorta di prova. Settimo: vivere l'oggi. Sapete che Gesù ci ha detto: non affannatevi per il domani. Il domani ha già le sue inquietudini. A ogni giorno basta la sua pena. Tante volte noi non diventiamo capaci di godere l'oggi. L'incontro con un amico, una bevuta tutti insieme, una bella giornata, il sorriso dei nipotini, un film che ci è piaciuto, un buon libro, perché siamo sempre preoccupati per il domani. Che cosa mi succederà? Le mie malattie si aggraveranno? Chi baderà a me? Avrò ancora soldi per essere mantenuto? Come farò ad andare avanti? Gesù ci dice: non pensate al domani, vivete il presente. Nel mio libro cito il decalogo della quotidianità che aveva scritto Giovanni XXIII, che diceva: solo, sapete, l'aveva scritto quando aveva già un cancro allo stomaco con metastasi dappertutto, quindi era credibile. Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata, senza voler risolvere il problema della mia vita. Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto, vestirò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese, non criticherò nessuno. Solo per oggi sarò felice, nella certezza che sono stato creato per essere felice. Solo per oggi mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che le circostanze si adattino a me. Solo per oggi dedicherò 10 minuti del mio tempo a qualche buona lettura. Solo per oggi compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno. Solo per oggi farò almeno una cosa che non desidero fare. Solo per oggi mi farò un programma, forse non lo seguirò a puntino, ma cercherò di rispettarlo. Solo per oggi crederò fermamente che la provvidenza di Dio si occupa di me come di nessun altro esistente al mondo. Solo per oggi non avrò timori. Ecco, solo per oggi, per 12 ore, farò ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di doverlo fare per tutta la vita, perché a ciascun giorno basta la sua pena. Vedete quale atteggiamento di grande sapienza spirituale. Ottavo: pregare. A me è sempre commosso Giobbe, che tutte le mattine si alzava e faceva dei sacrifici a Dio nel caso che i suoi figli avessero peccato. Guardate, è bellissima questa frase, magari i suoi figli erano sante persone, non facevano nessun peccato, ma lui era talmente intercessore per i suoi figli che ogni giorno faceva dei sacrifici nel caso che i figli avessero peccato. E allora dice Papa Francesco: la vecchiaia ci chiama a pregare e specialmente ad intercedere. La preghiera degli anziani è forte, è potente, è un grande dono per la Chiesa, la preghiera dei nonni e degli anziani. Qualcuno deve pur cantare i segni di Dio, proclamare i segni di Dio. Olivier Clément diceva: una civiltà dove non si prega più è una civiltà dove la vecchiaia non ha più senso. Abbiamo bisogno prima di tutto di anziani che preghino, perché la vecchiaia ci è data per questo. Dice il Papa: noi dobbiamo ringraziare il Signore per i benefici ricevuti e riempire il vuoto dell'ingratitudine che lo circonda, e poi dobbiamo intercedere per le attese delle nuove generazioni. E la preghiera ci purificherà il cuore. Ottavo punto: se l'anziano si rinnova nello Spirito Santo, rinasce nello spirito, si affida al Signore, diventa un educatore delle nuove generazioni. Questa è un'altra delle fisse di Papa Francesco. Papa Francesco dice: i genitori spesso non sanno più trasmettere la fede, la trasmissione della fede è diventato compito dei nonni, degli anziani. Lui, che ha incontrato tanti paesi del mondo, soprattutto i paesi dell'est dove c'era l'ateismo di Stato, dice: in certi paesi la fede è sopravvissuta per merito esclusivamente dei nonni. Ecco, siamo noi impegnati a questa trasmissione della fede. Certo, nell'Antico Testamento c'erano certi metodi che potevano essere anche la frusta e il bastone. Nel Nuovo Testamento si invita alla discrezione, alla dolcezza, ma ogni credente dovrà essere come Tobi, che dice: figli, servite Dio nella verità, insegnate ai vostri figli la giustizia, l'elemosina, benedire il nome di Dio. Dice Papa Francesco: ai nonni è affidato il compito di trasmettere l'esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo, ma soprattutto di trasmettere la fede, che è l'eredità più preziosa. E allora, dice il Papa, l'anziano deve sapere che ha un impegno di missionarietà, una vocazione ad essere missionario, ad annunciare il Vangelo alle nuove generazioni. Senza essere pedante, senza rompere le scatole, nell'Antico Testamento il libro dei Proverbi ci dice: tu anziano, quando parli, fallo con moderazione e non disturbare la musica. Mi è sempre piaciuto questo qui: se quelli suonano, lasciali prima cantare, interviene al momento giusto. Però abbiamo la missione di trasmettere la fede. Ultima cosa: attendere lo sposo. Voi sapete che la speranza dei cristiani non è quella dei piemontesi. Noi piemontesi, quando diciamo speruma, non sappiamo bene se arriva. Invece per i cristiani la speranza, dice Paolo, è certezza di cose sperate. E allora ecco che nella seconda lettera ai Corinti l'apostolo scrive: sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani d'uomo, ma nei cieli. Perciò sospiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste. Così dunque siamo sempre pieni di fiducia, sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio dal Signore, camminiamo nella fede e non ancora nella visione. Siamo quindi pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. Vi cito ancora Papa Giovanni. Chi di voi ha visto il film, ogni tanto sapete, spunta soprattutto su Canale 28, no? Quello del Vaticano, Tele 2000, ci fanno vedere il film di Papa Giovanni. Ci sono due punti che sono storici, perché nella biografia del suo segretario, Monsignor Capovilla, sono citati. Quando lui va dal suo medico, che era il professor Baldoni, e il professor Baldoni gli dice: lei, Santità, ha un cancro allo stomaco. E lui dice: ma si può fare qualcosa? Dice: purtroppo no, è inoperabile perché è già esteso, ci sono già metastasi, eccetera. Dice che il Papa dice: esultai quando mi dissero andiamo alla casa del Signore. Cioè il Papa cita il Salmo 121. Pensate, quando gli dicono: stai per morire di cancro, e lui dice: esultai quando mi dissero andiamo alla casa del Signore. Ultima scena del film, molto bella. Monsignor Capovilla, il suo segretario privato, gli aveva avuto da lui l'imperativo di avvisarlo quando sarebbero stati proprio gli ultimi momenti della sua vita. E si vede il Papa lì, che sta morendo di cachessia neoplastica, si sta consumando. Monsignor Capovilla si avvicina con le lacrime agli occhi, dice a Papa Giovanni: Santità, voi mi avete ordinato di dirvi quando sareste stato prossimo alla morte, devo dirvi che secondo i medici ormai siete alla fine della vita. E si mette a piangere. Il Papa apre gli occhi e si gira e gli dice: e tu mi dici piangendo quella che è la più bella notizia per un cristiano? E tu mi dici piangendo quella che è la più bella notizia per un cristiano? Allora vedete, il cristiano sì ha paura della sofferenza, del dolore, aveva paura anche Gesù che diceva se possibile passi da me questo calice, ma il cristiano di fronte alla morte sa che la morte è il passaggio nella vita di Dio. Il cristiano sa che lui è lo sposo dell'Apocalisse che dice alla sposa, anzi è la sposa che dice allo sposo vieni, vieni, Maranatà, Signore vieni. Sa che la morte sarà il momento in cui vedremo finalmente Dio, quel Dio che abbiamo tutti amato. Quante volte lo abbiamo amato e lo amiamo nella nostra vita, nella nostra preghiera, ma finalmente lo vedremo faccia a faccia. A me commuove la prima lettera di Pietro, quando Pietro dice voi lo amate pur senza averlo visto e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguirete la meta della vostra fede, cioè la vostra salvezza. Se già amiamo tanto il Signore senza vederlo, pensate la gioia quando vedremo Dio, quando lo contempleremo faccia a faccia e in Lui incontreremo i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri antenati, incontreremo tutti quelli che abbiamo amato. Io a volte penso, appena sarò dall'altra parte, dopo aver salutato Dio, vado subito da Abramo, voglio conoscere Abramo, voglio conoscere Paolo, voglio conoscere Pietro, voglio conoscere gli evangelisti, no? Voglio conoscere Davide con questa vita così, così tu. Ecco, pensate, per il credente, ecco, la morte non è la fine di tutto, ma è veramente l'incontro con questo Dio che già amiamo tanto qui. E figurate come sarà un amplesso d'amore quando finalmente lo vedremo. E allora ecco perché il credente, anche di fronte alla morte, non è triste, non è disperato, ma è sereno, perché sa di passare alla pienezza della vita. Io ho detto tante cose, ho sforato nel tempo e viene chiedo scusa. Spero che qualcosa resti a tutti noi. Tenete questa dispensina che vi ho dato, magari andate a vedervi le citazioni, ricordatevi che l'età anziana è una vocazione, siamo chiamati ad essere anziana, viviamola nella gioia del seguire il Signore, sapendo che il Signore ci accompagna con il suo amore in questo tratto meraviglioso che ci regala, che non ha regalato a tutti, che non ha regalato al suo figlio, ma che a noi ci viene dato.